Ciao cari amici, ieri sui miei social ho condiviso l'ennesimo video che a mio avviso è una testimonianza tragica, drammatica e lo dico veramente con il cuore pieno di dolore e dissenso per quello che sta accadendo in Ucraina per colpa del governo di Zelensky. L'ennesimo crimine di un regime che io non posso chiamare in un altro modo perché di regime si tratta. Ormai Zelensky e il suo gabinetto, i suoi sgherri sono al potere in Ucraina in modo totalmente illecito. Tra l'altro, io vorrei capire come fanno ancora i leader dei paesi europei a sostenere la legittimità di una persona che agisce direttamente contro la costituzione del paese dove ha usurpato il potere e i nostri invece i rappresentanti dei paesi europei blaterano della libertà, della democrazia, della legittimità, dell'importanza di essere fedeli alla Costituzione in ogni occasione, anche senza occasioni. Qua è un caso chiaro che una persona ha usurpato il potere, sfruttando abilmente la situazione, sfruttando abilmente il fatto che il paese è devastato dalla guerra, dicendo che è stato impostato nel paese stato di guerra e quindi questo in qualche modo sospende la sua normale funzionalità della scadenza della sua presidenza, come se la guerra ha bloccato tutti i passaggi democratici. Questa è un'opinione, non è una legge. Questo si è messo in testa Zelensky o lo cerca di mettere in testa agli altri, ma la Costituzione ucraina non prevede niente del genere. Tra l'altro, la Costituzione ucraina dice esatto contrario, che nonostante qualsiasi situazione, un leader, un presidente, in Ucraina non può rimanere al proprio posto più di 5 anni, quindi è una cosa, totalmente anticostituzionale. Io sento spesso qualcuno che qua anche nei messaggi scrive: sì, Nicolai, però è lo stato di guerra in qualsiasi altro paese. Amici, in qualsiasi altro paese può funzionare in qualsiasi modo diverso. In Ucraina c'è la Costituzione. Quando esiste una Costituzione, esiste un procedimento costituzionale. Se Costituzione ucraina non prevede durante lo stato di guerra nessun tipo di rigetto delle leggi democratici, non prevede nessun tipo di congelamento della presidenza, vuol dire che non si può congelarlo, vuol dire che ciò che fa Zelensky è illegale, anticostituzionale, quindi lui è un usurpatore, punto e basta. E in effetti, proprio per questo, diversi politici europei negli ultimi giorni hanno dovuto persino pubblicamente confermare che reputano Zelensky presidente legittimo. Perché hanno fatto? Perché bisogna confermare la legittimità di qualcuno se questa legittimità è già confermata dal punto di vista costituzionale? Questa è un'idiozia. Perché la Baerbock o altri personaggi, altri rappresentanti della politica occidentale si sono espressi nei confronti di legittimità di Zelensky favorevolmente, se già questa legittimità è confermata dalla Costituzione? Non c'è nessun senso. Loro si sono espressi perché loro hanno dimostrato che il loro parere vale di più della Costituzione del paese. Quindi il prestigio dell'opinione di una Baerbock vale di più del potere costituzionale della Costituzione ucraina. Questo è il senso del disastro che noi stiamo vivendo, disastro che stanno vivendo gli ucraini. Io nel mio video che ho pubblicato, video drammatico, video terribile, video, cari amici, dove non ci sono i cadaveri, non c'è un vero e proprio, una vera e propria dimostrazione di una guerra, di un qualche, non lo so, corpo devastato oppure case distrutte. No, nel video c'è la madre distrutta dal dolore che a una giornalista ucraina in lingua ucraina racconta la storia che, cari amici, in qualche senso è una metafora dell'Ucraina di oggi. È una metafora. Voi sapete che spesso nella letteratura con una scena metaforica si può spiegare molto di più di quanto si può spiegare con un intero libro di storia o di approfondimento geopolitico. Spesso una metafora, una storia di 2 o 3 pagine suscita molte più molti più ragionamenti, sentimenti, suscita nelle persone una misericordia, tocca il cuore pulsante fino a sentire dolore. E io quando ho visto questo video per la prima volta, perdonatemi, ma ho provato proprio queste sensazioni. Quando io ho visto, ho guardato negli occhi di questa donna, nel viso di questa donna distrutta dal dolore, adesso tantissime madri in Ucraina piangono i loro figli che sono massacrati in una guerra ingiusta, condotta da Biden, da Zelensky, persone che vengono sequestrati per strada, che non vogliono combattere, non vogliono assolutamente andare, al fronte con armi in mano e vengono massacrati solo perché il regime di Zelensky e il regime di Washington hanno bisogno di mandare avanti questa guerra. E quindi non è una novità che una madre ucraina piange per il proprio figlio. Qua la novità è che questa madre ucraina, mentre piange per il proprio figlio, racconta che il suo figlio è stato ammazzato di botte dai commissari di reclutamento di Zelensky. Questo ragazzo non è neanche arrivato alla prima linea, non è neanche ha potuto partecipare alle battaglie, alle ostilità, ai combattimenti. E i commissari militari di Zelensky, questi assassini, io non li posso, boia. Gente senza dignità, senza valore, persone che si comportano da veri barbari, persone che sequestrano la gente per strada pur di guadagnare qualche premio, perché il regime di Zelensky per un tot di persone sequestrate al giorno le dà il premio economico. Quindi qua ci troviamo veramente di fronte, cari amici, di una situazione che mi ricorda schiavismo degli anni di conquista dell'Africa da parte dei negrieri occidentali, quando i negrieri occidentali pagavano degli spiccioli ad alcuni capi tribù locali africani e quelli aiutavano i negrieri di catturare i propri simili, gli abitanti dell'Africa. Queste sono storie che sono accadute e sono storie molto tristi. Quindi simili boia, traditori, ci sono anche in Ucraina, traditori del popolo ucraino, traditori dei valori umani che per 2 spiccioli, vanno in giro tutto il giorno per le strade, catturano i giovani, i vecchi, e li spediscono in prima linea per, avere questi premi di soldi che tra l'altro anche dal punto di vista di grandezza delle somme, non sono tutte queste somme enormi. Comunque, in questo caso il ragazzo è stato, amici, catturato da criminali del regime di Zelensky e poi è stato massacrato di botte. L'hanno ucciso di botte, l'hanno picchiato fino alla morte. Sul suo corpo, come racconta la sua madre, ci sono presenti segni di percosse mortali, segni di strangolamento, sono spaccate le braccia, ha degli ematomi ovunque. E loro, questi assassini, voi immaginate il livello di cattiveria e di onnipotenza di questa gente. Che cos'è il regime di Zelensky, amici? Il regime di Zelensky è questo, è la totale negazione dei diritti umani. Non c'è diritto neanche per la dignità, perché i rappresentanti del regime si comportano nei confronti del popolo come se il popolo semplicemente sono dei pezzi di carne vaganti che non meritano nessun tipo di rispetto, nessun tipo di dignità hanno questi uomini e donne. E quindi i sgherri di Zelensky cosa fanno? Hanno catturato il ragazzo, l'hanno ucciso, poi l'hanno riportato alla madre e le hanno detto: lui non è morto in prima linea. Quindi non è da considerare l'eroe. Cioè, voi immaginate l'arroganza e la cattiveria di questa gente. Le avete ammazzato il figlio, brutti bastardi. Le avete ucciso un ragazzo a botte, di botte. L'avete massacrato. Avete portato il suo cadavere, sul quale chiaramente sono visibili i segni, vostra violenza, e ancora voi state umiliando questa donna. State parlando del fatto che questo ragazzo non è morto da eroe perché non è arrivato fino alla prima linea. Io non lo so, cari amici, a me sembra che alcune persone, l'umanità, non l'hanno persa. Non l'hanno mai avuta, perché io non so come si può perdere un senso di misericordia nei confronti degli altri. Io guerra l'ho fatta, l'ho vista e mi è capitato anche fare le cose brutte e neanche per un secondo mi sono allontanato dai pensieri, dai dubbi, se è giusto quello che stiamo facendo, se è giusto ammazzare la gente, se è giusto sparare al tuo nemico. Quando vedevo i morti mi ricordo che io in ogni viso che io vedevo, in ogni morto che io vedevo, rivedevo me stesso e mi sentivo morire insieme a loro. Per questo la guerra per me è stata pesante. Io sono uscito dopo 2 anni e 3 mesi devastato, devastato non fisicamente, perché fisicamente per carità uno perde magari la salute, hai delle ferite, ma corpo finché sei giovane comunque rigenera. Comunque c'è tempo di riprendersi e questa è una cosa che anche io l'ho fatto. Ma devastazione che tu subisci dal punto di vista mentale, dal punto di vista dell'anima, come ti devasta la guerra, come ti devastano i pensieri che ti arrivano quando tu vedi queste cose. Io ancora oggi sento di essere cambiato là, in quel momento. In quel momento la guerra mi ha cambiato. Cioè, io non riesco, non ce la faccio oggi a augurare la morte a nessuno, a deridere la morte di persone che sono state uccise, che hanno sofferto. Io non riesco a capire come cavolo fanno questi personaggi portare un cadavere alla madre e prenderla ancora in giro, a deriderla, portare il cadavere del figlio e dire il suo figlio non è eroe perché non è morto in prima linea. Cioè, come se sottolineare, prendi tuo bastardo, lo abbiamo ammazzato noi di botte. Ah, e noi possiamo farlo perché siamo qua la legge, siamo il potere. E questa madre non può fare niente. L'unica cosa che può fare è piangere. In effetti lo si vede dalla faccia che questa donna ha sicuramente in questi giorni ha pianto tantissimo. E anche senso di ingiustizia, enorme senso di ingiustizia, cari amici. Io posso capire tutto e anche posso capire anche persone con quali non condivido le opinioni, ma amici, sostenere un regime così, io mi domando, ma come cavolo fate voi quelli che sostenete il regime di Zelensky, come fate ad andare a dormire sapendo di queste cose qua? E sono sempre più chiari. Non è una propaganda di Mosca, non è una situazione che hanno inventato i propagandisti di Putin. Cioè, queste cose le condividono gli ucraini, i giornalisti ucraini hanno condiviso questo pezzo. Ed è impressionante, impressionante. E ancora in Italia ci sono i lobotomizzati che continuano anche nei commenti, a volte incontro qualcuno, ma però non sarebbe stato niente se Putin non avesse invaso l'Ucraina, ma però in Russia succedono cose molto ben peggiori, ma quanti madri russe hanno ricevuto così i loro figli? Ma amici, ma voi avete visto almeno un video del genere arrivare dalla Russia? Io no. E dalla Russia arrivano i video quando c'è da denunciare qualcosa. Noi abbiamo visto nel passato e anche durante il presente. Se c'è qualcosa che non va, i russi subito lo annunciano sui loro social. Video non ci sono perché non ci sono queste dinamiche. Invece in Ucraina ci sono. E sono parecchie. E qua uno veramente si domanda, ma questo regime, questo degrado esiste perché anche io sono complice, anche il mio paese, anche l'Italia, anche l'Europa sta sostenendo proprio questo livello di degrado? Sì, cari amici, è così. Sì, quando la nostra Premier abbraccia e bacia Zelensky, quando i nostri rappresentanti di destra, di sinistra, democratici, liberali, comunisti, fascisti, gente proveniente da tutte le direzioni, sta approvando quello che succede in Ucraina, loro sostengono proprio questo tipo di guerra. E io, cari amici, qua vorrei ricordare una storia che vorrei tanto raccontare a voi, ai miei iscritti occidentali, italiani, so che mi guardano anche da altri paesi, comunque mi guardano coloro che parlano italiano, però mi guardano anche spagnoli, qualcuno mi guarda dall'Argentina, da Brasile, o persone che mi guardano dalla Svizzera, dalla Germania. E io vorrei raccontarvi una storia per invitarvi a riflettere su ciò che sta avvenendo in Ucraina e sulla posizione sbagliatissima che ha preso l'Occidente, soprattutto l'Europa occidentale. Qualche anno prima dell'inizio della guerra, qualche anno prima dell'inizio di inasprimento delle situazioni in Ucraina, successo un fatto in un albergo di Turchia, io non mi ricordo esattamente che anno era, ma probabilmente era ancora l'epoca pre golpe di Euromaidan, quindi 2010-2011. In quell'anno, in un albergo in Turchia, durante le vacanze d'estate, c'è stata un'enorme rissa nel ristorante di questo albergo. La rissa è scoppiata tra i russi e gli ucraini. i russi e ucraini, una grande compagnia dei russi, una grande compagnia di ucraini, più di 2 dozzine degli uomini. Stavano in ristorante, bevevano, festeggiavano la loro vacanza. Qualcuno ha detto a qualcuno qualcosa, non è piaciuta la musica, non sono piaciuti gli sguardi, io non lo so per quale motivo, ma è iniziata una rissa. Hanno cominciato a darsi di santa ragione, gli ucraini e i russi. A un certo punto lì si trovavano anche gli inglesi, ed erano, tra l'altro, inglesi erano gli hooligans, erano tifosi di qualche squadra inglese, e loro hanno deciso di intervenire nella rissa, questi inglesi, e provare a stare dalla parte degli ucraini per picchiare i russi. Sono intervenuti gli inglesi, se le sono prese pure gli inglesi, e alla fine della serata, quando è arrivata la polizia turca in quel ristorante, ha trovato il ristorante devastato, il padrone del ristorante era terrorizzato, chiuso da qualche parte, russi e ucraini su una tavolata serenamente mangiavano e bevevano insieme, dopo aversi massacrati per bene, si sono rimessi lì e, come Dio comanda, bevevano. Gli inglesi erano uno portato in rianimazione, l'hanno quasi ucciso, e un altro aveva le ossa rotte anche lì, altri sono scappati, hanno abbandonato i loro connazionali lì perché sono stati massacrati. Questo è il senso della dinamica che si sta sviluppando anche in Ucraina. Secondo me, tra qualche anno i russi con gli ucraini si metteranno comunque d'accordo. Perché per quanto l'Occidente ha provato di seminare l'odio, per quanta imbecillità ha messo nella testa dei giovani ucraini che non si sentono più russi, che si sono creati questa idea dell'Ucraina antica, di una razza ucraina che non esiste, tutte queste cavolate passeranno. Passeranno proprio perché il dolore unirà questa gente. Proprio le lacrime delle madri, le ingiustizie che subiscono gli ucraini oggi dal regime di Ucraina, regime di Kiev, di Zelensky che sta massacrando l'Ucraina, proprio queste lacrime, questo dolore riuniranno questi due popoli che in realtà è un unico popolo. Sono le parti di un unico popolo e si rimetteranno di nuovo insieme. E quelli invece che rimarranno con la casa sfasciata, distrutta, con i danni, rimarranno quelli che sono intervenuti, quei stranieri che non capiscono cosa sta succedendo, intervengono pensando di trarre qualche profitto, e alla fine rimarranno come sono rimasti anche quelli tifosi inglesi, picchiati, massacrati di botte. Così rimane l'Occidente, così rimane l'Europa occidentale, di nuovo devastata dalla guerra, come è già successo, probabilmente questa volta anche per via dell'utilizzo delle armi nucleari tattiche, cari amici, non sono scherzi, ci sono quelli poco potenti, ma ci sono quelli che possono veramente distruggere anche una città. E quando i russi con gli ucraini si metteranno insieme, tutti quelli che adesso sostengono questa brutalità che sta demolendo l'Ucraina, la società ucraina, queste brutalità saranno ricordate. Quindi io vorrei invitare tutti quanti a riflettere su questa storia e riflettere anche su chi e su come oggi l'Occidente sostiene in questa brutale guerra. E io vi invito di andare sul mio canale privato Telegram a guardare il video di questa madre, di questa donna devastata dal dolore. Come sapete, io non posso condividere qua su YouTube purtroppo i video perché si tratta di una decisione che hanno fatto questi gestori di YouTube. Appena io condivido qualche video, qualche immagine all'interno dei miei video, loro mi ribloccano. Però comunque sul mio canale c'è, andate a vedere ed è un video impressionante. Io sono rimasto male quando ho visto il volto di questa madre e ho sentito le sue parole. Nessuno merita di vivere un dolore così. Nessuno merita vedere il proprio figlio, il corpo del proprio figlio portato a casa, massacrato di botte da massacratori che anche umiliano la madre davanti al cadavere del figlio. Nessuno merita una cosa così. E invece questa cosa avviene nell'Ucraina di Zelensky. Ucraina che ancora oggi molti qua in Occidente definiscono baluardo di libertà e democrazia. Cioè, è una cosa, perdonatemi, allucinante. È una cosa che non sta in piedi. Un paese usurpato da un tiranno illecito che sta al potere stracciando la Costituzione, che sta massacrando il popolo, che ha sospeso ufficialmente tutti i diritti umani. Viene definita ancora da alcuni idioti qua in Occidente, e tra di loro ci sono intellettuali, giornalisti, scrittori, rappresentatori televisivi, uomini di spettacolo, analisti politici, qua in Italia è pieno, che ancora oggi continuano a definire questo regime criminale baluardo di libertà e democrazia. Orwell, cari amici, Orwell non riusciva neanche a immaginare il livello dell'indecenza in cui arriveranno gli umani. La sua visione era ancora molto ottimistica di ciò che accadrà con l'umanità. Comunque, amici, queste sono le mie riflessioni, volevo condividerle con voi, vi ringrazio per la vostra attenzione. Come sempre, cari amici, vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video sul mio canale. Io condivido tantissime informazioni che il nostro mainstream, i nostri giornalisti non vi racconteranno mai, perché si tratta ovviamente delle informazioni che vanno contro, la propaganda, filo-atlantista. Invece, per comprendere il mondo, per capire qual è la realtà oggettiva, è necessario di essere obiettivi e proprio le informazioni del genere io cerco di condividere sul mio canale. Ogni giorno faccio più di 100 aggiornamenti tra varie notizie, tra video, materiale fotografico, interviste, le analisi, approfondimenti, tutto tradotto da diverse lingue, condiviso da diverse agenzie di informazione internazionale, da esperti. Tutto faccio per voi, una selezione attenta di notizie e di materiali più interessanti per dare possibilità ai miei abbonati di avere un'opinione obiettiva e sempre aggiornata su ciò che sta accadendo nel nostro mondo. Quindi il link per abbonamento nella descrizione di questo video, unitevi già alla migliaia di persone che ci sono sul mio canale. Invece, se volete sostenermi qua su YouTube, io vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.